Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time. Non avete capito male, oggi programmazione invertita dopo il Caponetto Show, quindi prima il giustiziere dalle 11 fino a mezzogiorno, poi ci sarà Tutto a Posto con tutto il team di Tutto a Posto.
E come prima cosa diamo il buongiorno al giustiziere, Geri Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, facciamo l'arrocco oggi.
Oggi sì, l'arrocco, la torre passa all'angolino.
Esatto, facciamo l'arrocco.
Invertiamo.
Fra giustizieri
e tutto a postieri. Esatto, io ho pensato a casa, vabbè, oggi o parleremo di eutanasia, perché sai c'è tutta questa vicenda, certo, di DJ Fabio, oppure parleremo di Oscar, di errori clamorosi, perché c'è stato La La Land che ha avuto l'Oscar, poi però no, abbiamo sbagliato, scusate, accomodatevi, roba di questo tipo. Quindi argomenti del genere sicuramente oggi al giustiziere, però...
Tuttavia... noi abbiamo dei temi che sono comunque urenti, come dicono quelli che parlano bene. C'ho un sonno stamattina, sento, c'ho sta voce cavernosa, mi sto sentendo,
è l'ora prima,
guardate un po' cosa cambia. Bravissimo. in un'ora
cambia anche la tonalità.
Comunque abbiamo dei temi importanti dalle nostre parti, tipo la mafia,
ma va,
che non è una cosa, diciamo, passeggera, che non è una cosa che così che deve annoiare, che deve provocare sbadigli,
anzi ci
avviciniamo fra l'altro a quest'anno a
una ci stava così.
Ora me ne vado,
mamma mia.
Ci avviciniamo fra l'altro a questo 25ennale delle stragi, e per una questione assolutamente personale io mi sono trovato in questi ultimi 4 giorni, infatti purtroppo venerdì non ci siamo sentiti anche per questo motivo, coinvolto in un grande progetto di cui poi parleremo
a tempo debito
più avanti, che è un progetto, diciamo, artistico, che ha a che fare ovviamente con il 25ennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e comunque ho vissuto, insomma, questi 4 giorni in questa realtà di cui spesso abbiamo sentito parlare, ma di cui realmente poco sappiamo, perché ci sono ambiti e ci sono situazioni, ci sono persone che per essere, diciamo, conosciuti realmente, uno ci si deve immergere proprio nelle loro vite, nei loro appunto nelle loro situazioni. E allora io per questi 4 giorni sono stato tra, diciamo, un po' alla caserma Lungaro, dove c'è fra l'altro questo bellissimo reparto scorte che è una miniera di storie,
ovviamente.
Non a caso, diciamo, sono stati piantati un paio di semini per grandi progetti di narrazione futura, diciamo anche a puntate. E poi sono stato anche con molti parenti delle vittime di mafia. Attenzione, in questo momento, per esemplificare, diciamo, tratteremo Stragi Capaci e Via D'Amelio, ma ovviamente tutta la nostra trattazione è aperta proprio per similitudine a tutte le vittime di mafia, che comunque, diciamo, rientrano idealmente in quello che noi racconteremo e diremo. Vi assicuro che sia per quanto riguarda il progetto artistico che io sto seguendo, sia per quanto riguarda quello che diremo oggi, non si tratta di una commemorazione per dire quanto è stato tremendo e quanto sono forti queste persone che resistono, perché questo è sotto gli occhi di tutto.
Okay.
Di tutti, ma in realtà ci sono degli aspetti che mi hanno veramente stimolato, molto colpito, a me e alle persone che sono state insieme, cameraman, registi, veramente eravamo tutti presi, cioè, figuratevi che dovevamo fare, che so, una ripresa che doveva durare un'ora e siamo stati 5 ore, 6 ore,
perché lì parti ma non sai quando finisci
e sei completamente immerso. È probabile che comunque ci sarà una coda anche domani, perché ho una piccola sorpresa se si concretizza. E comunque io, per cominciare a raccontare questa storia, dobbiamo tener conto che, appunto, partiamo da questo reparto scorte della caserma Lungaro.
Perdonami, perché è arrivato un messaggio che forse è più una provocazione, che ci può stare, ma sì, parleremo di mafia Stato o mafia siciliana? Ci noi, sta come provocazione.
Sì, 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 noi parleremo di mafia e di Stato, comunque, perché è innegabile che anche nelle stesse conseguenze, anche nel soffio della valanga, ciò che viene provocato non soltanto fisicamente, proprio dal corpo che si sposta, ma da quello che viene provocato dallo spostamento, cioè quindi dall'effetto dello spostamento del corpo, lo Stato comunque c'entra a piene mani, e c'entra anche con una serie di storie parallele di cui qui non posso parlare, ma delle quali parleremo il 23 maggio, c'entra anche in maniera molto, molto dolorosa, con grandi punti interrogativi. Comunque, partiamo da questa caserma Lungaro, dal reparto scorta della caserma Lungaro, che è un reparto di persone formidabili. Teniamo conto che il reparto scorte, insieme ad altri reparti ovviamente, Catturandi eccetera, eccetera,
sugli scudi possiamo dire,
esatto, comunque nello specifico ha pagato un prezzo a Cosa Nostra altissimo. Pensate che cominciamo a realizzare qualche cifra per capire di cosa stiamo parlando. Cioè, soltanto tra Capaci e Via D'Amelio abbiamo contato 11 morti. Cioè, ed è molto istruttivo ripetere questi nomi, perché non c'è soltanto Giovanni Falcone, non c'è soltanto Francesca Morvillo, parliamo di Capaci, ci sono Rocco Di Cillo, ci sono Antonio Montinaro, c'è Vito Schifani. Stessa cosa per Via D'Amelio, non c'è soltanto Paolo Borsellino, ma ci sono Agostino Catalano, c'è Walter Re di Cosina, che ha una storia incredibile, c'è Emanuela Loi, c'è Claudio Traina, c'è Vincenzo Limuli, c'è un martirio che appunto ha completamente scosso questo edificio fatto di centinaia di persone. Eppure comunque c'è sempre, nonostante questo, una realtà di professionisti appassionati che si sacrificano per poco più di un migliaio e passa di euro al mese. Questi hanno delle storie incredibili, una delle quali mi ha molto colpito ed è questa. Mi sono fatto raccontare, innanzitutto mi sono fatto raccontare proprio come sono le tecniche. Noi pensiamo che la tecnica di scorta di un'auto, di una personalità, come dicono loro, ci sono vari livelli, chiaro, eccetera, eccetera, che si sviluppi in verticale. Noi
una sorta di coda indiana, no?
Esattamente, di fila indiana. In realtà così non è. Perché io, che sono un po', uno molto curioso, mi sono andato a far spiegare un po' come funziona. C'è la macchina
proprio
che apre, la macchina che apre il corteo, poi c'è la macchina della personalità, come chiamano loro, e poi c'è questa terza macchina che in realtà non sta dietro, ma deve stare un po' più spostata, perché
per evitare l'affiancamento,
deve chiudere, sì, deve evitare che la fila venga interrotta. Macchina che fra l'altro, per esempio, a livello degli incroci supera addirittura tutto il corteo, perché deve mettere il muso dell'auto appunto un po' più lì per garantire l'apertura del passaggio alle altre due. A parte questo, negli anni 80 questo reparto, a causa degli anni 90, questo reparto, a causa delle note vicende, arrivò a essere anche di un migliaio e passa di persone, perché c'era l'ira di Dio a quei tempi.
Certo, chiaro.
Poveretti cadevano come pere questi, perché recidevano vite come se niente fosse, i bastardi di Cosa Nostra. E in quel periodo loro, siccome erano poliziotti di razza, spesso capitava che quando loro lasciavano il magistrato o la persona da scortare in un luogo, per un certo periodo di tempo, per cui loro sarebbero rimasti totalmente inattivi, che so, per un paio d'ore, loro avevano questa sorta di istinto, per cui cominciavano a fare loro attività di polizia. E hanno raccontato una cosa che loro chiamavano alfettone, avevano questi alfettone marrò, che poi diventarono una sorta di terrore ai rapinatori, perché loro, essendo lì fermi,
non
anziché stare
finta
fermi
di nulla.
Cominciarono a fare piccoli pattugliamenti, e siccome era gente molto brava, anche abile, con le tecniche, chiamiamole di polizia, non vorrei sbagliare,
i termini,
questi cominciarono a arrestare rapinatori, tanto che a un certo punto i colleghi, diciamo, degli altri settori dicono: state fermi perché altrimenti qui
non,
diciamo,
abbiamo più lavoro.
Ovviamente questa è una butade,
però comincia a fare rumore questa serie.
Esattamente,
di
e quindi allora fu ci fu furono, diciamo, risistemati, riposizionati in questa diciamo nel loro ruolo originario. Questo è il, diciamo, è stato il primo approccio con queste persone che poi ci hanno raccontato appunto delle storie personali. Ci sono la storia delle vittime di Capaci, delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, è anche una storia di terribili e grandi coincidenze. Tutti sanno in realtà che sì, nella dinamica dell'omicidio Falcone e la dottoressa Morbillo muoiono in un incidente stradale, perché il telecomando, e questa è una cosa di cui parleremo perché siamo stati ovviamente sulla collinetta a fare, diciamo, alcune
considerazioni
sì, esattamente, ovviamente di carattere artistico. Falcone in realtà poco prima di arrivare all'appuntamento con la morte, inconsapevolmente stacca la...
Diventa storica questo gesto, diventa, di aver tolto le chiavi dal
perché?
cruscotto,
perché guida lui e con la moglie e l'autista, che è l'unico sopravvissuto che abbiamo conosciuto, è messo dietro lui, insomma, per, continuando un discorso loro, lui sovrappensiero prende e stacca le chiavi dal cruscotto per porgerle all'autista Costanza, che si chiama così, che sta dietro. Questo, e quello dice: ma che sta facendo? Cioè, questo,
tutto questo mentre sta guidando in autostrada.
Mentre sta guidando in autostrada, e questo disinserimento causa questo rallentamento.
È
che
l'autofreno,
sì,
diciamo, come,
sì,
non so come si chiama.
Che fa sì che il piano di Brusca, che è il criminale che tiene il telecomando in mano, venga modificato da queste frazioni di tempo, per cui l'esplosione avviene sulla prima macchina.
Investe completamente la prima auto.
La prima auto, che viene completamente sbalzata dall'autostrada e finisce nel giardino sottostante, dove in questo momento stanno facendo una, diciamo, con 25 anni di ritardo, stanno organizzando un piccolo giardino della memoria con degli alberi e qualcosa. E Falcone, l'auto di Falcone finisce contro questo muro di pietre
che si è alzato per
l'esplosione. Che si è alzato e finisce dentro la voragine, mentre la terza auto restano praticamente illesi, si fanno male ma restano vivi. Quindi Falcone muore in un incidente stradale.
Tecnicamente,
ovviamente, tecnicamente, questa cosa la scrisse in quel momento, mi ricordo, Francesco Relicata sulla Stampa, scrisse un bellissimo pezzo dove per primo aveva in qualche modo capito,
ricostruito
questa dinamica. È chiaro che si tratta di non si tratta di dettagli onanistici,
no.
Sono dettagli che in questo momento, anche quando tu vai a scavare per cercare di ricostruire queste vite distrutte, sono dettagli che in qualche modo ti colpiscono. Perché? Perché questo è soltanto una delle, diciamo, delle sliding doors che si aprono, perché probabilmente sarebbe andata diversamente se Falcone non avesse
sganciato le chiavi.
Ovviamente nessuno pensa
mai.
Esatto, che il conto delle vittime sarebbe stato diverso, chissà, comunque qualcosa sarebbe
forse
cambiato.
Solo maggiore in realtà, perché poteva essere coinvolta l'auto che seguiva.
Esattamente, così come il vero sliding doors che ti viene proposto quasi ossessivamente dal dialogo con i parenti delle vittime è quello legato alle sostituzioni dell'ultima ora. Cioè, quasi la metà di tutti questi agenti morti tra Capaci e Via D'Amelio non dovevano essere lì quel giorno, perché è un sabato, una domenica, perché c'è un turno, perché c'è Rocco Di Cillo che doveva stare altrove. Io ho parlato con la compagna, con la ex compagna di Rocco Di Cillo, che appunto alla quale lui comunicò che comunque doveva andare in servizio invece in quel momento, quindi al posto di un altro, così come per esempio Walter Eddy Cosina, che era il suo ultimo giorno di lavoro. Lui non era di Palermo, era del nord, faceva l'ultimo all'ultimo servizio e poi se ne tornava a casa, perché in quel momento, appunto, periodi di ferie, come sappiamo, periodi estivi, periodi caldi di Palermo, servivano forze, e queste forze venivano prese da altri settori del loro. E lui salutò tutti facendo l'ultimo servizio.
Terribile.
Ecco, queste sono delle storie che diciamo fanno sì che tutte queste vicende non siano mai state raccontate appieno, e probabilmente mai potrebbero essere raccontate appieno, neanche se facessimo un film per ognuna di queste persone, perché per ognuna di queste persone ci vorrebbe una vita, perché come,
sfaccettature incredibili,
esattamente, come si dice, per raccontare una vita ci vuole solo una vita, cioè non si può,
c'è poco
con
da
tutta,
inventare.
Sì, con tutta la capacità di sintesi non si arriva. E per i parenti delle vittime, ognuno ha una storia di vuoti incolmabili, e questa è la cosa che ti colpisce, perché ognuno chiede la sua giustizia, e non per egoismo, ma perché appunto diciamo, il senso di mancanza non è universale, non è così, ognuno ha il nostro, ognuno di noi ha il suo, voglio dire, tutti noi abbiamo il nostro, certo, senso di mancanza. Ora tu come fai a raccontare a una madre che perde un figlio a 23 anni in questa maniera, cosa, diciamo, cosa ci può essere? Le chiedi, sì, cosa la può far star meglio? Ovviamente la risposta è drammatica, cioè, perché l'unica cosa che potrebbe farla star meglio è un ricongiungimento con lui,
il che è impossibile.
In questo caso la cosa che colpisce soprattutto i parenti delle vittime via D'Amelio è diciamo lo stato dei corpi, perché molti di loro, alcuni di loro in pratica non sono riusciti quasi a poter ricostruire.
Anche lo stesso riconoscimento è stato difficoltoso,
perché la grande differenza per chi vuole raccontare visivamente, cioè come facciamo noi giornalisti, come fanno gli artisti, chiaro, per chi vuole raccontare le stragi di Capaci, le stragi di Via D'Amelio, è una differenza anche visiva, cioè nella strage di Capaci ci sono foto e immagini che in qualche modo possono essere riprese. Perché? Perché tecnicamente
non sono investiti direttamente dall'esplosione.
L'esplosione con i poveri tre agenti avviene, in pratica fa andare l'auto fuori dalla scena, e quindi le immagini dell'auto di Falcone sommersa dai detriti sono immagini che ancora si possono
guardare. Falcone non morì sul colpo,
no,
morì
dopo in ospedale, e quindi sono immagini, diciamo, inanimate di questo dramma immenso. C'è anche l'auto di questi due turisti, esatto, che passava e che sono rimasti miracolosamente vivi, e comunque sono immagini, ecco, di un dolore cristallizzato e fermo e immobile. Le immagini di Via D'Amelio sono invece ben altra cosa, perché comunque in Via D'Amelio c'è il disastro,
c'è la deflagrazione, c'è la deflagrazione enorme,
esattamente, con purtroppo
corpi
tutto,
sventrati,
sì,
tutto quello che tutto, può essere,
esatto, io diciamo vado volo,
possiamo
diciamo,
essere crudi, non c'è problema, perché va raccontata la cosa,
esattamente, con tutto appunto questo elenco tremendo di dettagli che è a ogni angolo. Quindi molti parenti di queste vittime sono stati costretti a riconoscerli proprio per piccoli dettagli. Alcuni di loro raccontavano che appunto un padre soprattutto non ha voluto vedere, non l'ha voluto guardare il figlio, perché ha scelto di ricordarsi com'erano, perché gli avevano portato una porzione molto molto piccola, ecco, nel corpo, e così via dicendo. Molti riconoscimenti ovviamente non si sono potuti fare col viso, raccontava un agente delle scorte, alcuni con le scarpe, una scarpa perché c'era una storia che perché vedete che ogni dettaglio accende una storia nel ricordo. Uno di questi del reparto, di questi agenti del reparto scorte, che fu uno dei primi che arrivò lì, riconobbe una scarpa attaccata ovviamente a un arto. Perché? Perché era una scarpa che il collega defunto aveva acquistato da un ex collega comune che si era aveva lasciato la polizia e si era aperto un negozio di scarpe.
Hai capito.
E quindi lui ti racconta questa storia dove alla fine gli scappa pure un sorriso amaro, perché vedete, questo turbine di storie non si ferma mai. Cioè, se tu parli con queste persone hanno una sorta di loop emotivo che non si acquieterà mai, cioè non ci sarà mai un momento in cui loro si fermano e ti dicono
bene,
sì,
è andato.
Esatto, sì,
non succederà mai.
È ora che fa. No, per loro questo non esiste. Per noi esiste la pausa pubblicitaria,
quello sì.
Invece.
Però ecco. Credo sia veramente oggi una puntata intensa. 338-625-2521 su WhatsApp. Potete partecipare con noi, magari ricordando qualcosa, anche voi nel cerchio di questo loop emotivo, qualcosa che in qualche maniera vi lega, con un ricordo, qualunque esso sia, a quelle stragi. Perché no? 338-625-2521 su WhatsApp.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, child up all, and Marie thing make them air.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up
him,
there.
Your life ain't gonna be nothing like my life.
Jay.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to
Stay up
do.
There. Stay up
so
there.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you.
Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear. Cause you have said things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily, your workflow, everything you know, so you're not stop. No time for your dear.
Now she got a 6-year old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up
him
there.
Your life ain't gonna be nothing like my life.
Jay.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to.
Up your head.
ancora ben trovati al Giustiziere con Jerry Palazzotto. Oggi programmazione invertita, quindi dalle 11 alle 12 il Giustiziere, poi ci sarà tutto a posto. E abbiamo anche il primo ospite della giornata e della settimana qui al Giustiziere, Jerry.
Sì, stiamo parlando appunto di stragi, di mafia, di quel che resta di memoria, senza diciamo mai cercare, diciamo, cercando di evitare qualunque tipo di retorica. E innegabilmente, diciamo, c'è. Il pensiero va anche alla cosiddetta generazione del 92, per cercare di raccontare anche gli stimoli e le contraddizioni di questa generazione. Noi ci colleghiamo adesso con Totò Rizzo, che è un giornalista, è il capo servizio di spettacolo del Giornale Sicilia, ma che qui parla in veste di padre. Buongiorno Totò.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E allora?
Ma in veste di padre, sì, perché c'è questa, come dire, ormai è una etichetta, no? Diventata un po' questa generazione del 92, che riguarda ormai ragazzi che vanno dai 25 ai 35 anni, diciamo, siamo lì. Io ho due figli maggiori che attraverso le esperienze anche scolari.
L'abbiamo perso. Momentaneamente perso.
Cos'è successo, ragazzi?
Abbiamo perso.
Vediamo di ripristinare il collegamento. Che poi valutavamo, in fondo è la tua generazione, Tancredi, quella là.
Eh sì, è vero, è la mia generazione, però insomma non ne ho colpa di questo. No?
Mi sentite?
Ora ti sentiamo.
Adesso sì.
Allora era un auricolare che non funzionava.
Esatto.
Dunque, no, dicevo, sì, in veste di padre, nel senso che c'è questa etichetta dei ragazzi del 92, no? Che vanno un po' dai questo range dai 25 ai 35 anni d'età, no?
Sì.
Che sono quelli che hanno.
E niente,
è il telefono che non va,
forse un fisso, chiediamo cosa possiamo raggiungere un fisso. Nel frattempo comunque noi continuiamo. Allora, innanzitutto, perché noi comunque una generazione del 92 qui l'abbiamo rappresentata in questo studio.
Massimo Pisciò.
No, magari. Io sono un attimo prima.
Esattamente, Tancredi. Che è comunque, diciamo, uno che, tu di che anno sei?
90, proprio 90, l'anno 1990.
Tu cosa andiamo, diciamo, schermando?
Ricordo assolutamente no.
Cosa ti è arrivato?
Esatto, a te cosa è arrivato di quei boati?
Ma sicuramente l'impegno civico, diciamo, che è arrivato dopo. Purtroppo doveva arrivare prima questo impegno civico, cioè doveva evitare che determinate stragi avvenissero. Invece è arrivato dopo, con la classica retorica del se non ci scappa il morto non succede nulla, effettivamente. Ed è questo quello che è successo, cioè a poco quello che diciamo si è creato è stata questa coscienza civica, che però secondo me doveva veramente crearsi prima, doveva evitare che determinate realtà potessero succedere. Determinati scenari che si diciamo profilavano all'orizzonte, ma sembravano veramente delle cose impossibili, delle cose incredibili, anche soltanto da pensare, avvenissero.
Però dico, sì. Non c'è stato tu non l'hai mai ravvisato il rischio che per esempio tra i tuoi coetanei ci fosse un po' questa retorica della storia,
sì,
cioè siccome
sì.
È qualcosa che appartiene alla storia, perché è chiaro che appartiene alla storia, ed è una storia che ovviamente la vostra generazione non ha vissuto sulla sua pelle, c'è questa cosa per cui è un po' una cosa da libri scolastici.
Assolutamente sì, anzi ti dico di più, sono stato circondato proprio per decenni da ragazzi che appunto facevano tutte queste manifestazioni e pensavano appunto di manifestare il loro dissenso nei confronti del fenomeno mafioso e così via in questo modo, mentre al contrario per esempio io, ma tante altre persone come me, hanno deciso di farlo attraverso proprio le piccole cose della legalità. Quindi se c'è anche una fesseria stupidissima, no? un divieto di accesso con l'auto, un'area pedonale, così via, ecco, anche da lì partono le piccole cose della legalità, e secondo me parte della mia generazione le ha recepite, parte della mia generazione invece è ancorata tantissimo a questi falsi valori, a questi falsi miti, a queste cose qui, secondo cui bisogna commemorare perché è storia, perché si deve fare.
Esatto,
preferisco non commemorare
aprile,
magari.
Il 1
Bravo.
Maggio la festa del lavoro,
ho capito.
Esattamente.
Allora dovremmo avere nuovamente Totò Rizzo, vediamo.
Eccomi,
se lo
mi sentite?
Ora
adesso
forte
sì,
e chiaro.
Forte adesso ci
forte
siamo.
E chiaro.
Allora, eravamo arrivati al fatto che appunto tu hai questi due figli della generazione del 92 che
sì,
diciamo rischiano
questo,
di essere
questo range, dicevo, tra sì. i 25 e i 35 anni, no? Quei due figli maggiori che attraverso proprio queste esperienze scolastiche, ma anche poi più avanti quando sono diventati adulti, nel sociale, di scelta di studi artistici, hanno vissuto proprio questo momento di impegno, diciamo, no?
Sì.
E siccome io lo paragonavo in un certo senso a quello che è stato per la mia generazione, cioè di persone nate nella seconda metà degli anni 50 e quindi che hanno vissuto, sono cresciute, si sono formate nei primissimi anni 70, no, cioè i nostri due fari sono stati un po' Tomasi di Lampedusa e Sciascia, no? Cioè il Gattopardo, certo, è tutto quello che Sciascia ha prodotto in termini di romanzo civile, diciamo, no? Ecco, ora tutto questo, secondo me, per noi è diventato anche, come dire, il paradigma di una condizione intellettuale, politica, se vuoi, che è stata spesso anche causa di un certo immobilismo, quando più colpevolmente, diciamo, non è stata anche l'alibi di un certo immobilismo.
Certamente.
Ora, non vorrei che tutto questo, capisci? Cioè, allora il nostro immaginario cos'era? Allora il nostro immaginario, noi ragazzi degli anni, dei primi anni 70, poteva essere un film, un libro al massimo. Adesso l'immaginario è molto più vasto, grazie a internet, grazie ai social, grazie ai video, grazie all'informazione 24H e tutto ciò che vuoi. Ma l'immaginario, che è un traslato importantissimo, io temo che possa, come dire, in un certo senso poi, come dire, falsare anche la realtà, romanzarla.
E allora qual è secondo te l'antidoto? Cioè raccontare può essere, diciamo, il nuovo slogan dopo resistere, oppure si rischia, diciamo, di avvilupparsi, diciamo, nelle spire della retorica? Questo.
Sai, secondo me intanto uscire fuori dalla retorica, sicuramente uscire fuori dalla retorica, dalla celebrazione tout court, eccetera, forse è arrivato il momento di uscire appunto fuori da certi schemi. Io non lo so, per esempio ti faccio due esempi di ragazzi del 92 che sono diventati, come dire, due nomi celebri,
sì,
no? Cioè, per esempio, Piff,
certo,
ritorniamo di nuovo a Piff, che è stato, come dire, un ottimo narratore alternativo, un ottimo cronista di altri mondi attraverso il testimone, no? Poi è arrivato a raccontare di sé, ognuno, come tu sei anche uno scrittore, oltre che un,
certo,
giornalista, racconta,
sì,
di sé, come sai,
sì,
soprattutto, e è arrivato a raccontare di sé il ragazzo del 92 ed è piombato in un certo senso, soprattutto con il film più che nella fiction televisiva, nel ricatto della memoria. Altro personaggio del mondo editoriale, Alessandro D'Avenia, che aveva esordito con alcuni romanzi di un certo tipo, anche abbastanza,
sì,
ecco, è tornato di nuovo, si è ricacciato in questo ricatto della memoria con questo ultimo libro uscito l'estate scorsa, poco prima dell'estate scorsa, su Padre Puglisi,
sì,
eccetera. Ora, io non dico che l'immaginario non serva a preservare la memoria, a custodirla, però spesso così ne fa una specie di museo, ne fa appunto rappresentazione. Cioè, se tu ci pensi, quanti sono gli attori della generazione di mezzo in Italia che non abbiano recitato o Falcone o Borsellino?
Sì,
in decine di fiction,
per
piccolo o grande schermo, cioè si contano sulle dita quelli che non l'hanno fatto.
Però il problema è sempre questo: quando noi abbiamo quando noi apriamo appunto questo tipo di discussione, il problema è sempre una domanda molto pratica, cioè come se ne esce, se non raccontiamo siamo accusati perché non raccontiamo, se raccontiamo perché è esattamente il contrario. Tu che ne pensi? Come ne usciamo?
Ma sai, a parole è facilissimo, è una formula cieca, è una formula, voglio dire, anche, come dire, di psicoterapia, cioè la memoria non deve diventare un altare. Attenzione, è facilissimo questo per tutti, diventa un altare, anche quando perdiamo un nostro caro, la memoria diventa un altare, subito, immediatamente, però appena diventa un altare la memoria diventa subito ricatto, ecco, invece la memoria deve essere una specie di, hai presente come la cassetta di sicurezza in banca, no?
O un trampolino, io lo vedo come un trampolino in realtà.
Se vuoi una specie di baule, di scrigno,
sì,
no? Dove conservare un patrimonio che deve essere utilizzato proprio così, giorno per giorno, cioè prende, che so, oggi un bracciale, domani una collana, dopodomani un anello, proprio per questo motivo, perché appunto non si può fare diventare, cioè per esempio, ecco, la parola legalità, no?
Sì.
Ma cioè, cos'è diventata la legalità? È diventata uno slogan elettorale, è diventata una nave che sbarca ogni anno a Palermo. Ecco, questo non deve essere. La cosa importante è che ogni giorno ci debba essere una cosa. Per esempio, uscire fuori anche, cioè da certi schemi. Noi stiamo parlando di un tema in particolare, chiaramente.
Certo.
Ma nessuno parla, per esempio, mai di quella che, in maniera anche un po', se vuoi, mi fa un po' ridere la parola, viene detta l'educazione sentimentale,
sì,
no?
Sì, sì, sì,
quella
sì.
Da insegnare a scuola, eccetera. Sì. Però voglio dire, assieme alla legalità c'è anche l'educazione sentimentale che, se insegnata in un certo senso, forse eviterebbe alcuni equivoci sul piano delle relazioni interpersonali. Non intendo soltanto delle relazioni interpersonali tra uomo e donna,
certo, certo.
Ma anche quelle nell'amicizia, sì. Nella cosa, eccetera. Io ti posso raccontare, ho una figlia più piccola che ha 19 anni, mm-hmm. che quando ero padre tardivo di questa figlia più piccola...
Che tu in totale hai... Tre figli,
esatto, sì.
Due grandi, esatto,
che vanno dai 33 ai 19 anni.
Sì.
Quando passavo, quando questa bambina era piccola, e passavo una volta col passeggino davanti a una scuola che aveva le proprie classi, come spesso capita a Palermo, sulla strada e con finestre sulla strada,
sì.
È capitato che passasse da lì una bella ragazza. E che alcuni, come dire, alunni di questa scuola, credo che fossero primi anni della scuola media, inferiore, rivolgessero dalla finestra nei confronti di questa ragazza durante la lezione, e come dire, epiteti, inviti,
apprezzamenti
e cose varie, eccetera. Per carità, nell'euforia degli ormoni di quell'età. Ecco, avendo una bambina piccola, che aveva, diciamo, un anno e mezzo, due anni, eccetera, mi è venuto spontaneo affacciarmi un attimo a quella finestra,
sì.
E chiedere all'insegnante, in maniera impertinente, perché disturbavo tra l'altro, e dico, mi scusi, ma sta sentendo cosa sta accadendo? Perché invece di insegnare le cose a pappagallo sulla legalità, sulle cose, non cominciate anche a insegnare il rispetto per le persone, per le donne in particolare,
cioè,
mi ha chiuso la finestra in faccia e mi ha detto si faccia gli affari suoi.
Cioè, hai fatto irruzione in una lezione
irruzione,
tipo
un'irruzione pedagogica impropria. Però ho capito.
La famosa cosa, chi ha fatto palo?
Chi ha fatto palo?
Fantozzi.
Ma e si è beccato il pugno. Per
esatto.
Cioè, voglio dire, capisci, il senso però è quello di, come dire, insegnare giorno per giorno, adesso siamo un po' usciti fuori tema, ma il concetto,
sì.
È quello, insegnare giorno per giorno questi concetti, ma allargandoli.
È un po' il saper vivere, per
allora,
intenderci.
Guarda, proprio esattamente su questa scia, io ti dico che normalmente noi qui, per esempio, capita, noi parliamo, per esempio, di questi temi, quasi sempre ben lontani dagli anniversari, proprio perché...
Per evitare i luoghi comuni.
Ne abbiamo parlato più volte qui in trasmissione, cioè... Oggi noi stiamo parlando delle stragi del 92 e non è accaduto nulla.
Non
più,
c'è nessuna scadenza vicina.
Esatto, proprio perché a me mi si è scatenato un ricordo per via di alcune cose personali, ma questo l'abbiamo fatto altre volte. Cioè, probabilmente è giusto. Cioè, l'idea di questo baule della memoria che si apre quotidianamente, dal quale si prende ogni giorno uno spunto. Ecco, questo può in qualche modo sterilizzare. Ecco il rischio retorico.
Io devo interrompervi, però, perché siamo davvero in chiusura di fascia. Allora, grazie a Todor Rizzo che è stato con noi qui al Giustiziere.
Grazie a voi.
Grazie, grazie.
E tra un po' il Giustiziere sarà ancora qui su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Questa è Shape of You qui alle 11.51, sempre il giustiziere, sempre con Jerry Palazzotto. Oggi si parla di mafia, si parla di commemorazioni, però cerchiamo di uscire, diciamo, da questa...
Magma di luoghi comuni.
Esattamente, esatto, da questa spirale che si autoavvolge su se stessa.
Sì, l'ultima frazione io la dedicherei ai luoghi. Abbiamo parlato delle persone, dei sopravvissuti, ovviamente non finiremo mai di parlare, di raccontare appunto il dolore di chi resta.
Prima di dedicarla ai luoghi, io vorrei tornare un attimo sulle parole, perché ci è arrivato un messaggio da un ascoltatore che ci dice: io sono del 1986 e mi ricordo mio padre gridare hanno ucciso Falcone, hanno ucciso Falcone. Io all'epoca ero piccolo, ma queste parole mi sono proprio rimaste impresse.
Vabbè, quindi evidentemente
sono la fotografie storia, personali,
sì, la storia graffia. Questa è una certezza. Dicevo i luoghi, l'ultima riflessione che ho fatto in questo lungo fine settimana, diciamo, operativo, è legata ai luoghi, perché io sono stato in due luoghi particolari, sono stato in molti luoghi
in questo fine settimana.
Ne parlo soltanto di due perché il tempo a disposizione
è tiranno.
Sì, e ci sarebbero invece altre cose bellissime, una ve la racconto.
Ok, dai, ci siamo.
Questa è una cosa molto comica. Siamo stati a Brancaccio, okay, per fare delle riprese, insomma, nella zona diciamo, sulle tracce di Padre Puglisi, e a un certo punto c'erano queste telecamere che si muovevano tra delle case diroccate, che erano una zona un po' laterale. È arrivato un bambino di 5 anni, qualcosa del genere, bambino bellissimo nella sua imperfezione, e mi si è affiancato, mi ha guardato e mi ha detto: ma che state facendo, un film? E sì, ma stiamo facendo la ripresa. E mi disse: ma siete carabinieri? E io ho detto: no, perché? Perché vicino a casa mia ci sono sempre questi carabinieri che fanno queste riprese, questo film non si vede da nessuna parte mai.
Bellissima questa cosa.
E quindi questa cosa, poi alla fine questo bambino,
l'ingenuità,
l'ingenuità, esatto, perché lui la prima cosa che ci hanno detto, tipo, c'erano questi poi anche vestiti un po' da cineasti, perché vanno vestiti
particolari,
insomma, e lui la prima cosa è associata: siete carabinieri. Perché la cosa meravigliosa, cioè, sono dalle parti di casa mia, ci sono sempre questi carabinieri che però sicuramente saranno in borghese, ma lui ovviamente li ha riconosciuti, perché certo, sicuramente qualcuno gliel'avrà detto in famiglia.
È un istinto.
E soprattutto l'ingenuità del bambino, è che dice: ma questo film poi alla fine non lo proiettano da nessuna parte.
Mannaggia, non lo mandano in TV.
E questa è la parte divertente. La parte invece veramente che fa annodare le budella è quella che riguarda il luogo, diciamo, la famosa torretta, l'AMAP, quella che dà sull'autostrada alla quale, sì, Brusca schiacciò il telecomando. Ecco, salendo in quel posto, è un posto un po' impervio.
Ma ci si arriva, perché
ci si arriva da una strada laterale, bisogna scavalcare un cancello, insomma, compiere una serie di reati.
Cioè, tu con quella spalla hai scavalcato un cancello?
Esattamente. No, in realtà non abbiamo compiuto nessun reato, perché fa altro una zona, diciamo, assolutamente. Non è facile da raggiungere, ecco. Dallassù, io non ero mai salito là, c'è un bellissimo murales, fra l'altro, che hanno, sono due bellissimi murales che hanno fatto su questa palazzina, e dall'assù si ha proprio l'idea del metodo militare di questi criminali, e lì ti salgono molti retropensieri, perché tu dici, ovviamente, guardando da lì, perché lì si vede proprio il rettilineo,
sì,
e si vede molto in lontananza, quindi ci vuole un binocolo,
sì, sicuramente.
E ci vuole soprattutto una grande tecnica, perché proprio la parte finale, dove è stato collocato l'esplosivo, nel cunicolo che adesso è stato ricostruito proprio, quella è la parte meno esposta. Quindi lì bisogna essere precisi, bisogna usare un po' la tecnica del parallasse, delle tacche, e tu capisci che lì c'è dell'altro, cioè non è una cosa che si può fare
improvvisata,
ma neanche studiata, neanche tra di noi. C'è una tecnica che poi ovviamente gran parte delle indagini ha svelato, c'è una tecnica nel posizionamento dell'esplosivo, addirittura, che fu schermato con dei materassi per indirizzare il volume, esatto, ma c'è anche tecnica nell'avere studiato questa staffetta e nel arrivare proprio col punto esatto, con questo maledetto telecomando, e calcolando pure quindi i ritardi, che comunque è un posto molto abbastanza distante.
Non è che tu pigi ed esplode subito, avrai un secondo,
ragazzi,
di ritardo.
Ecco, lì ti vengono tanti di quei pensieri che magari devi anche un po' fermarti e parlare con chi ne sa più di te
per capire quanto è un pensiero.
Esatto, per fermarli questi pensieri, perché chi fa il nostro mestiere deve assolutamente evitare il deraiamento della fantasia.
La prima domanda che ti arriva è: va bene, già prendere l'esplosivo sul mercato nero è difficilissimo, ma capire,
sì,
come si usa tutto quanto non è ancora più difficile.
E ci sono altre domande per le quali poi io vi inviterò il 23 maggio a vedere questa cosa che abbiamo fatto con Salvo Palazzolo, perché ci ci sono alcune delle cose, alcune cose veramente inaudite, proprio legate a questo tipo di struttura, ecco. E l'altro luogo, brevissimamente, è un luogo del cui parleremo al più presto, forse anche domani, ancora non so, è la stanza di Falcone di Borsellino al Palazzo di Giustizia, che è stata recuperata grazie all'opera di Giovanni Paparcuri, che è, diciamo, il sopravvissuto alla strage di Chinnici del 29 luglio 83, e che poi diventò, diciamo, una sorta di braccio destro dei giudici. Ed è un posto dove io sono entrato, ho cercato di fare una foto a 360 gradi che ho postato su Facebook, l'effetto non è perfetto, ma se tu stai là dentro capisci delle cose incredibili, capisci molto delle tecniche di Falcone, capisci anche delle cose molto che hanno a che fare con la storia, perché ci sono queste carte scritte a mano da Falcone, c'è tutta la deposizione di Buscetta scritta, perché lui prima se la scriveva a mano e poi la dava a Paparcuri, che appunto la batteva a macchina. E lì c'è soltanto una cosa con la quale chiudiamo con un episodio, che è un aneddoto che racconta lo stesso Paparcuri e che spero io lo faremo raccontare qui presto. Cioè, Falcone collezionava paperette. Scolpite. Uh-huh. Un giorno Borsellino, che era un mattacchione, prese una paperetta di questa e la nascose, e gli fece trovare un pizzino che era un'estorsione, cioè: se vuoi rivedere la paperetta viola, lascia 5.000 lire in questo. E Falcone diventò un pazzo, perché non gli devono toccare le paperette. E sono queste due paperette sul tavolo, che servono proprio per raccontare anche la dimensione umana e l'amicizia molto singolare, ecco, perché era un'amicizia che aveva dei codici molto particolari fra queste due persone diversissime, di cui speriamo di raccontare al meglio al più presto.
Bene, noi chiudiamo con questo aneddoto anche l'appuntamento di oggi col giustiziere, il primo della settimana. Giustiziere che domani tornerà invece
nel suo orario
originale,
canonico, sì.
Canonico, da mezzogiorno a luna. Invece questa replica andrà in onda questa sera dalle 21 alle 22, domani mattina dalle 5 alle 6 del mattino.
Esattamente, adesso voi restate qui con noi e noi vi lasciamo a Tutto a Posto con Massimo Pisciotta
e Tancredi Bue insieme ad Alex Armau. E allora buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time, Top City
Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.